Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La verità della vita cristiana, anche se a volte lo dimentichiamo, è che se noi abbiamo Gesù Cristo, abbiamo tutto. Pensate a questo, non è un detto, è una realtà. Se noi perdiamo tutti i nostri beni materiali, proprio ci tolgono via tutto, avendo Cristo siamo ancora ricchi. Se perdiamo la salute completamente e poi perdiamo la vita fisicamente, se abbiamo Cristo Gesù, siamo ancora viventi. In Giovanni 11 Gesù parlava con Marta, Maria, Marta e le due sorelle. Il loro fratello Lazzaro era morto e Gesù è venuto. E Gesù dichiara una verità che vale oggi per te, se tu hai Gesù. E lui dice, leggo, Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Se dovessimo perdere la libertà ed essere in carcere, in Cristo saremo ancora liberi. Come Gesù dichiara in Giovanni 8:36. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Senza Gesù, l'uomo è schiavo del suo peccato. Può avere la libertà fisica, ma è schiavo. In Gesù siamo liberi, anche se siamo in carcere. Se siamo abbandonati da tutti, maltrattati, disprezzati, se abbiamo Gesù Cristo, siamo amati da Dio, che vale più di tutto. Nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. E l'amore di Dio vale più di tutto quello che il mondo potrebbe darci. Belle cose, approvazione degli uomini, una bella vita, tranquillità esterna. Non vale minimamente avere Gesù Cristo. Potrei andare avanti, ma prego che il punto sia già chiaro. Gesù Cristo è tutto per un vero credente, anche se spesso cerchiamo al di fuori di Cristo quello che si trova solo in Cristo. Gesù Cristo è la nostra vita, la Bibbia dice. Gesù Cristo è la nostra giustificazione. Gesù Cristo è la nostra santificazione. Gesù Cristo è la nostra sapienza. Gesù Cristo è la nostra speranza. Gesù Cristo è la nostra luce, è la nostra forza, è la nostra pace con Dio. Ed è molto, molto di più. Questa è la verità della vita cristiana. Quanto è importante che ogni giorno ci fermiamo, e non per 5 minuti, ma durante il giorno, a riflettere su chi è Gesù Cristo. Tu scegli di pensare a Cristo tutto il giorno. Al lavoro, durante le pause, ai pasti, quando sei ancora a letto, durante le faccende. Scegli di pensare a Gesù Cristo, che è il nostro tutto, quando non ricorderemo più i problemi che oggi sono giganteschi. Non ricorderemo più questi problemi. La Bibbia dice che noi non ricorderemo più della vita di adesso. Allora, stai scegliendo di pensare a Gesù Cristo? Troppo spesso, anziché pensare a Cristo, scegliamo di pensare ai problemi, alle difficoltà, alle ingiustizie terrene che ci sono. E così manchiamo la pace che sorpassa l'intelligenza. Manchiamo la gioia completa, la gioia di Cristo. Altri momenti non è che pensiamo ai problemi, ma pensiamo a qualche tesoro del mondo, qualcosa che il mondo ci offre, dimenticando che tutto quello che il mondo ci offre sarà distrutto e dimenticato per sempre. Quindi è stoltezza. Corre dietro cose che perderemo. Cristo Gesù è tutto. E la vera vita cristiana è ricordare giorno per giorno l'immenso valore di Cristo, di vederlo per quello che è, il nostro tesoro. L'unica cosa che può riempirti è Gesù Cristo. In Colossesi 2:10 leggiamo che siamo già riempiti. Vi leggo. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità, e voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Noi siamo stati ripieni in Cristo. Ma non è automatico pensare a Cristo. Non è automatico riconoscere la grandezza di Gesù Cristo. Dobbiamo impegnarci, dobbiamo scegliere a vedere Gesù Cristo. Nella vita cristiana dobbiamo impegnarci tutti i giorni a vedere più di Gesù Cristo. Spesso zoppichiamo, spesso stiamo male, spesso non abbiamo pace, spesso siamo pieni di ansia, spesso abbiamo timore, spesso abbiamo frustrazione e rabbia. Perché noi non stiamo guardando a Gesù Cristo. Ed è lì a guardare. Basta girare lo sguardo da dove stavamo guardando a Lui. Noi stiamo guardando insieme Primo Timoteo. E siamo arrivati all'ultimo versetto di capitolo 3. Primo Timoteo 3, versetto 16. Questo versetto ha una delle più profonde dichiarazioni di Gesù Cristo in tutta la Bibbia. Voglio leggere questo. Inizio a 14 per un po' di contesto. E con l'aiuto di Dio vogliamo considerare Primo Timoteo 3, 16. Chi è Gesù Cristo? Questa è una piccola parte di chi è. Seguite. Paolo a Timoteo. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché, se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. E senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato accolto nella gloria. La Chiesa è la colonna e sostegno della verità. Gesù Cristo è il cuore di quella verità. Fra tutte le verità di Dio, quella centrale, quella che è la base di tutto, quella sulla quale è fondata la nostra salvezza, è la verità che riguarda Gesù Cristo. E così qua nel versetto 16 abbiamo una delle dichiarazioni più profonde della Bibbia, della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Probabilmente questo faceva parte di un inno che si cantava già al tempo di Paolo. Un inno che focalizzava non su come sento io, ma è tutto su Cristo. Non viene menzionato un rapporto caloroso, tu sei sempre con me, quando cado tu mi innalzi. È tutto focalizzato su Gesù Cristo. Notate che questi versetti, queste verità, meglio dire, sono dette in forme parallele, cioè una cosa e l'altro. Per esempio, Gesù è manifestato Dio, che è Cristo, Dio manifestato in carne, giustificato nello Spirito. Vedete quel parallele? Poi il confronto fra carne e Spirito, poi il confronto fra gli angeli, che sono nella presenza di Dio, e i gentili, che sono lontani da Dio. Poi il confronto con il mondo e la gloria. Inizia con poi un parallelo dall'inizio alla fine, Dio manifesto in carne e poi Dio accolto in gloria, vieni giù alla terra, torni su in cielo. Notate che non sono solo frasette messe, c'è proprio un ordine. Considerare queste verità è quello che voglio fare, è entrare nel luogo sacro delle verità di Dio. Noi non dobbiamo mai entrare nella presenza di Dio guardando le sue verità con leggerezza. Non è ok, devo fare quello che ho, un'occhiata qui e poi vado. Dobbiamo avere riverenza quando entriamo nella presenza di Dio, che comprende entrare nella presenza delle sue verità. Stiamo leggendo adesso e vogliamo dedicare quest'ora a considerare queste verità straprofonde. Che Dio ci aiuti. Entriamo con umiltà, con reverenza e con cuori desiderosi di vedere più di Gesù Cristo. Leggo ancora versetto 16 e poi consideriamo le varie frasi che vengono dichiarate qua. E senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato accolto nella gloria. La prima frase dichiara, iniziamo lì, e senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Di solito la parola pietà nella Bibbia vuol dire una vita caratterizzata da riverenza verso Dio. Descrive un comportamento guidato da un timore di Dio, pietà. Però in questo caso ha un altro significato, come la parola fede ha due significati molto diversi l'uno dall'altro. Qui pietà descrive la vita di Gesù Cristo. L'incarnazione, la vita senza peccato, la morte, la resurrezione e l'ascensione in cielo. Questa è la pietà. Ricordate che la parola mistero vuol dire una verità grande che fu nascosta fino a un certo punto e poi è stata rivelata. Prima non si vedeva, non si capiva questa verità. La più grande verità che esiste è la verità che il Figlio di Dio, che è pienamente Dio, diventò anche uomo e morì sulla croce, risuscitò per provvedere la salvezza per uomini peccatori. Questa è la più grande verità che esiste ed è la verità che fu nascosta fino al tempo di Gesù. Questa realtà è così immensa, pensate a questo, che nessun uomo aveva mai concepito una salvezza così. In 1 Corinzi 2:9 leggiamo che questa verità non era mai arrivata al cuore dell'uomo, ovvero nessun uomo aveva mai immaginato una salvezza così, per mezzo della morte del Figlio di Dio. Vi leggo 1 Corinzi 2:9-10 parlando di questa salvezza che non è entrata mai nel cuore di nessun uomo. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. In 1 Timoteo 3:16 leggiamo che non c'è alcun dubbio della veracità e la grandezza di questa verità che prima era nascosta, ma ora sono state rivelate. Perché quando dice, senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. E senza dubbio che questa verità che viene proclamata di chi è Gesù Cristo, quello che ha fatto, questa verità nascosta, ora rivelata, è grande. La parola grande qui in greco è mega, mega, immensa. Abbiamo noi di riconoscere questo come la grande verità, non una grande verità, ma la grande verità. Questa verità dovrebbe essere nella nostra mente ogni giorno. Troppo spesso noi facciamo come mega un problema che poi passa. Noi siamo sposati da 42 anni e ci sono problemi di anni fa che erano grandi, ma non li pensiamo più, ma non vengono mai in mente. Se proprio stiamo cercando di ricordare la vita passata, ah sì, ma all'epoca erano gigantesche, non esistono più, non sono mega. Allora perché permettere ai problemi di oggi che passeranno e saranno dimenticate? Perché lasciare riempire la nostra mente con qualcosa che non è così grande? Questa verità è grande. Riempiamoci con quello che è grande. Adesso consideriamo questa verità. La prima parte di questa verità, di questo inno, è che Dio è stato manifestato nella carne. Dice proprio così. Dio è stato manifestato in carne. Con quella frase, cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo le due nature di Gesù Cristo. Gesù Cristo, pienamente Dio. Dio è stato manifestato in carne, pienamente uomo. Dio e uomo nella stessa persona. Dimostra la distinzione. Ci sono una distinzione. Dio è Dio, uomo è uomo e Gesù è entrambi. Dio è stato manifestato in carne. Gesù, figlio di Dio, è sempre stato Dio, non è sempre stato Gesù. Non aveva sempre il ruolo Cristo, ha preso la forma da uomo, è diventato Gesù. E per quello che Maria non è il madre di Dio, è il madre di Gesù, uomo, ma lui è sempre Dio, è diventato uomo. Lei è madre solo di Dio, solo di Gesù come uomo, non è madre di Gesù come Dio. Perché lì non ha madre, è sempre, prima che ci fosse il mondo, è sempre Dio. Ma quando alla pienezza dei tempi, in Galati, Dio Padre lo mandò e diventò uomo, manifestò in carne, umano, una verità incredibile. C'è una distanza infinita fra Dio e l'uomo. Cioè Dio è infinito, Dio è glorioso, Dio è eterno, Dio è creatore, ma Dio è diventato una creatura. È incredibile, Dio è senza limiti, è diventato un uomo con limiti, un uomo che si stancava, un uomo che aveva fame, un uomo che subiva dolore, un uomo che era debole, che non poteva portare la croce. Dio onnipotente è diventato uomo. Miracolo. Ricordate che Gesù Cristo è Dio. Di lì, di quello non c'è dubbio. Tantissime profezie di quello. Isaia 9, parlando della incarnazione di Cristo, notate che è chiamato Dio. Isaia 9, 6. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. In Matteo 1:23 Gesù viene annunciato a Giuseppe che nascerà un figlio che sarà figlio di Dio. E notate che il nome sa Dio con noi. Leggo. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, cioè interpretato vuol dire Dio con noi. In Giovanni 1:1 la parola, il figlio di Dio, è dichiarato di essere Dio e con Dio, con il Padre, era Dio. Leggo, nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Il figlio di Dio, Dio, nel principio, già Dio. In Atti 28 leggiamo del sacrificio di Cristo e notate che è dichiarato che Dio ha dato il suo sangue. Vi leggo Atti 20:28. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistato col proprio sangue. Dio ha acquistato la Chiesa con il proprio sangue. Un altro versetto che dichiara che Gesù Cristo è Dio. In Romani 9:5, Gesù Cristo viene chiamato chiaramente Dio. Ve lo leggo. Dei quali sono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Tanti, tanti altri versetti confermano che Gesù Cristo è Dio e tanti avvenimenti confermano che Gesù Cristo è Dio. Gesù faceva miracoli che solo Dio può dare. Gesù dava la vita, solo Dio può dare la vita. Gesù ha creato tutto, tutte le cose sussistono in Lui c'è vita. È chiaro, Cristo è Dio. Cristo è glorioso, ma Dio dichiara nell'Antico Testamento che è geloso, non darà la sua gloria a nessun altro. Eppure Gesù Cristo è pieno di gloria. Come Dio, il figlio di Dio in cielo, era sempre pieno di gloria, di maestà, in piena comunione col Padre. E poi è diventato uomo. È diventato uomo. Per poter, perché? Perché è diventato uomo? Perché ha lasciato la gloria? Noi combattiamo per avere gloria. Noi combattiamo per innalzarci. Gesù ha lasciato la gloria. È stato manifestato in carne. Ha preso la natura dell'uomo, pur mantenendo la natura di Dio. Non solo è diventato uomo, avrebbe potuto diventare un grande imperatore, ma no, è diventato un servo. Il posto più basso, è andato alla croce, la morte più terribile, per salvarci. Gesù Cristo è Dio e Gesù Cristo è uomo. E questo ha fatto per salvarci. Voglio chiudere questa frase: Dio è stato manifestato in carne, leggendo uno dei brani più ricchi che ne tratta, ne parla, ed è Filippesi 2. Leggo da 5 a 11. Oh, che possiamo essere meravigliati da quello che ha fatto il nostro Signore per salvarci. Seguite. Filippesi 2, 5 a 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il nostro grande Salvatore è Dio, ed è stato manifestato in carne per essere il nostro grande Salvatore, per salvarci. Ecco perché Gesù ha lasciato la gloria e si è rivestito dell'umanità per salvare te e me. La seconda parte del versetto dichiara che Gesù Cristo, questo Dio manifesto in carne, è stato giustificato nello Spirito. Leggo il versetto dall'inizio delle descrizioni di Cristo. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito. Cosa vuol dire? Prima di tutto, cosa vuol dire essere giustificato? Allora, questa è un'altra parola che ha più di un significato. Quando si tratta di un peccatore che viene giustificato, gli viene tolto il suo peccato e dichiarato giusto. Ma viene usato nella Bibbia in un altro modo, la parola essere giustificato, ed è quell'altro modo che è qui. Vuol dire di rendere chiaro quello che non era creduto, di rendere manifesto quello che gli uomini non vedevano. Per esempio, vi leggo varie volte dove viene usato così, non tutte, però alcune. Matteo 11:1. Dopo che Gesù ebbe finito di dare disposizione ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. E questo non è quello. Scusate. Salta quello. Romani 3:4. Non sia mai, sia Dio verace, era un uomo bugiardo, come sta scritto, affinché tu sia giustificato nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Quando Dio viene giustificato nelle sue parole, cioè quello che dice, gli uomini negano, ma poi nel giudizio finale si vede Dio aveva ragione in quello che aveva detto. Poi Gesù fu accusato, e Gesù, parlando con i farisei, dice di loro, in questo, in Luca 7:33: è venuto infatti Giovanni Battista, che non mangia pane né beve vino, e voi dite egli ha un demone. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, voi dite ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata fatta giustizia da tutti i suoi figli. Quindi quando dice che alla sapienza è stata fatta giustizia, gli uomini negavano la sapienza, negavano le verità di Dio, ma è stata fatta giustizia, è stata dimostrata di avere ragione. E quindi quando dichiara che Dio è manifesto in carne, è stato giustificato nello Spirito, vuol dire che è stato reso manifesto la persona di Gesù, quello che gli uomini negavano. Quando Gesù ha lasciato la sua gloria per prendere la forma d'uomo, la sua divinità era nascosta. Che era veramente uomo, nessuno dubitava. Gesù era uomo, tutti lo vedevano così. Che era figlio di Dio e divino, non fu accettato da tutti. Lo Spirito Santo ha reso chiaro che Gesù Cristo è il figlio di Dio e quindi divino. In questo senso, lo Spirito, dimostrando che Gesù è il figlio di Dio e divino, è stato giustificato nello Spirito. Guardiamo alcuni modi che è successo questo. Per esempio, lo Spirito Santo era presente con Gesù al suo battesimo, in modo visibile agli uomini. Vi leggo Matteo 3:16. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco, i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Gesù faceva i suoi miracoli per mezzo dello Spirito Santo, come leggiamo in Matteo 12, 28, sta parlando con i farisei che dicevano: tu fai quello per il potere di Satana. E lui dimostra: no, no, non è per il potere di Satana, è per il potere dello Spirito Santo. Vi leggo quello che dice a loro: ma se io schiaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto in mezzo a voi. E lo sto facendo. In Giovanni 3, 34, leggiamo che Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo di Dio, senza misura, che vuol dire in modo illimitato. Nessun uomo ha mai ricevuto lo Spirito senza misura. Gesù, sì, vi leggo quello che dice di lui. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli ha dato lo Spirito con misura. Questo è un modo che spesso la Bibbia dice il negativo per affermare il positivo. Dio non gli ha dato lo Spirito con misura. Dio gli ha dato lo Spirito senza misura. In Giovanni 16 impariamo che lo Spirito Santo convince del peccato, il peccato di non credere in Gesù Cristo per chi è. Lo Spirito Santo apre gli occhi per far vedere che Gesù è il Cristo, Dio. Questo è un altro esempio che è giustificato nello Spirito. Vi leggo Giovanni 16, 7 a 9. Tuttavia, io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato, perché non credono in me. Gesù ha mandato il Consolatore, lo Spirito Santo, che convince il mondo per il peccato di non credere in Lui. Lo Spirito Santo giustifica Cristo. Gesù è stato giustificato, ovvero è stato reso chiaro che è Dio, anche con le sue parole, con le sue opere. Quante volte in Giovanni parla: se non credete a me, credete alle opere che faccio. Con la testimonianza del Padre, anche sul monte di Trasfigurazione, e con la sua risurrezione. È stato giustificato Gesù nello Spirito. Quindi la dichiarazione: Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, manifesta la divinità di Gesù Cristo insieme alla sua umanità. Che ti importa? Perché è importante che Gesù sia Dio e uomo, o che è Dio e uomo? Se Cristo non fosse Dio, non sarebbe potente da salvarci. Il più grande uomo, se potesse vivere senza peccato, e nessun uomo ha mai vissuto senza peccare, se non solo Gesù, non avrebbe la divinità di poter salvare, più potrebbe morire per una persona. Ma basta, ma non c'è mai stato nessuno capace a non peccare. E poi se fosse stato, avrebbe potuto morire per una persona, serviva che fosse Dio. Ma Dio non può morire. Dio non può prendere i posti di un uomo sulla croce, perché quello bisogna fare in un corpo umano, e se occorreva che fosse anche uomo. E così Dio è stato manifestato in carne per compiere la nostra salvezza. Quando tu leggi dell'incarnazione di Gesù, hai bisogno di fermarti e dire: l'hai fatto per me, hai fatto quello, Signore, per pagare il mio peccato. Ricordati di questo. Alleluia, che salvatore abbiamo. Andando avanti nel versetto, leggiamo che è apparso agli angeli ed è stato predicato tra i gentili. Leggo quella parte del versetto: è apparso agli angeli è stato predicato tra i gentili. Gesù è apparso agli angeli. Chi sono gli angeli? Non sono esseri umani, sono spiriti che servono Dio. La Bibbia li chiama servi, servi di Dio, ma non sanno quello che Dio farà. Questo è importante capire. Sono più grandi di noi, ma non sanno quello che Dio farà. Hanno imparato dell'incarnazione con l'incarnazione. Hanno imparato della croce vedendo Gesù sulla croce. Hanno imparato man mano. Loro sono stati messaggeri a portare le profezie ai profeti, ma non capivano quello che trasmettevano. In Efesini 3:10 leggiamo che è per mezzo della Chiesa, è per mezzo dei credenti che Dio ha salvato, che viene rivelato la multiforme sapienza di Dio alle potestà, agli angeli. Vi leggo quel versetto. Affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati, alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio. È tramite la Chiesa che loro capiscono la sapienza di Dio. Ecco come ha fatto la salvezza. Ecco come ha fatto. Gli angeli adorano Dio perché adesso capiscono la salvezza. Non sapevano prima. Quando Dio parlava ai profeti nell'Antico Testamento, annunciava cose che i profeti non capivano e nemmeno gli angeli. Infatti gli angeli avrebbero voluto comprendere le verità nascoste di Dio, ma non furono permessi all'epoca. Leggo di questo in 1 Pietro 1:12. Questo parla all'inizio dei profeti. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Gli angeli non hanno avuto una rivelazione speciale. Abbiamo noi avuto la rivelazione e loro scoprono. È importante capire quanto grande è il nostro privilegio di aver visto le verità di Gesù, che abbiamo visto tramite la predicazione. Paolo dice, mi pare ai Corinzi, voi davanti ai quali occhi è stato crocifisso Gesù, ma non erano presenti a Gerusalemme. Però nella predicazione Gesù è stato crocifisso davanti a loro. Perché Dio ci ha dato la capacità, leggendo o ascoltando, di vedere nella mente quello che stiamo leggendo. E così vediamo Gesù, questo uomo, uomo Dio, uomo, lo vediamo appeso alla croce, il cielo pieno di tenebre per noi. Durante la vita di Gesù sulla terra gli angeli erano presenti nei momenti principali. Per esempio, Dio mandò Gabriele, un angelo importante, ad annunciare a Maria che le avrebbe partorito Gesù. Vi leggo una parte di quello che doveva dire a lei. Luca 1:32-33. Parlando di Cristo. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. Il suo regno non avrà mai fine. Immagino che Gabriele esplodeva di gioia sentendo questo. Poi quando Gesù nacque, un angelo annunciò questo ai pastori nei campi. Vi leggo Luca 2:10. Ma l'angelo disse loro, non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Gli angeli avevano portato le profezie secoli prima e desideravano guardare dentro queste profezie e non fu loro permesso. Adesso immagino la gioia di quest'angelo e poi c'era il coro con lui che portava questo messaggio. Ecco, ecco! Gli angeli furono presenti quando Gesù fu tentato nel deserto. Leggo alla fine della tentazione, Matteo 4:11. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano. Troviamo angeli presenti alla risurrezione, alla tomba di Gesù. Furono gli angeli che avevano rotolato via la pietra davanti alla tomba, permettendo alle donne e ai discepoli di vedere e ai discepoli andare dentro. Erano seduti lì dentro. Leggo Matteo 28, da 1 a 7. Ora, alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno dopo i sabati, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come di folgore, il suo vestito bianco come la neve, e per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: «Non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Alleluia. Gesù non è rimasto nella tomba. E gli angeli avevano grande gioia di testimoniare questo. Dio si è glorificato mostrando anche agli angeli la gloria di Gesù Cristo e la sua opera di salvezza. Quindi è stato annunciato e apparso agli angeli. Quello riguarda il cielo. Gli angeli hanno dimore in cielo, vengono mandati alla terra, ma la loro dimora è in cielo. E poi si parte dal cielo alla terra. Gli angeli sono nella presenza di Dio. Adesso arriviamo a quelli più lontani da Dio. È apparso agli angeli ed è stato predicato tra i gentili, quelli più lontani da Dio. Dal posto più alto nell'universo al posto più basso sulla terra, Gesù Cristo è stato predicato tra i gentili. Quando Gesù stava per tornare in cielo, fino a tempo di Cristo, il messaggio di Dio andava soprattutto, esclusivamente ai giudei. Se tu volevi essere salvato, dovevi passare per i giudei. Il Dio degli giudei, la scrittura dei giudei, le promesse date ai giudei, la salvezza era per mezzo dei giudei. Ma era stato dichiarato Gesù ai suoi discepoli che dovevano predicare non più solo ai giudei, ma a tutti. In Matteo 28:19 leggiamo: «Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Di tutti i popoli, non solo giudei. In Atti 1:8, appena prima di essere portato su in cielo, Gesù comanda ai discepoli di essere testimoni di lui in tutto il mondo, non solo ai giudei. Vi leggo Atti 1:8: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra». Gesù è stato predicato tra i gentili, perché nel piano di Dio la salvezza non è più solo per i giudei, ma per uomini di ogni nazione e razza e lingua in tutto il mondo. Gesù Cristo è la propiziazione per tutto il mondo. Non c'è altra salvezza. Io sono la verità, la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre in tutto il mondo. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Gesù Cristo. È stato predicato tra i gentili perché Dio ha da salvare i gentili. E questo è il mistero. Più volte in Efesini, in Colossesi, leggiamo del mistero. Qual è il mistero? Il mistero che noi prendiamo per scontato è che Dio salva gentili come noi, pagani, non giudei. I primi gentili che Dio ha salvato senza passare per i giudei erano Cornelio e quelli vicini a lui, in Atti 10. In Colossesi 1, 26-27, Paolo scrisse ai credenti che erano gentili, e parlando con loro di questo mistero, Cristo in voi gentili, quella verità nascosta per sempre prima di Cristo, e adesso rivelata, predicata tra i gentili. Vi leggo Colossesi 1, 26-27, scritto a credenti gentili. Il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Quando tu leggi la frase predicato tra i gentili, ti fermi a dire: Signore, sta parlando di me, perché l'Evangelo è stato annunciato a me e per grazia tua ho creduto. O lo leggi questa frase come una frase che non c'entra con te. C'entra con te. O che possiamo vedere quanto c'entra con noi. Gesù Cristo, la salvezza per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo è stato predicato a noi. Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Dovremmo ringraziare. Signore, grazie. E non è stato predicato a tutti. Tanti sono morti nel loro peccato senza aver mai sentito. Ma io ho sentito, Signore, hai fatto arrivare a me. Grazie. E il motivo per cui possiamo ringraziare è quello che è dichiarato nella prossima frase. Leggo. Perché non è stato solo predicato, ma per mezzo dello Spirito Santo in noi è stato creduto. Noi siamo salvati perché Dio ha toccato i nostri cuori e abbiamo creduto in Gesù Cristo. Quindi la prossima frase dichiara, due frasi, è stato creduto nel mondo, è stato accolto nella gloria. Grazie a Dio. Gesù Cristo non è solo stato predicato tra i gentili, noi, ma è stato creduto nel mondo. L'Evangelo, la salvezza per mezzo della fede in Gesù Cristo, l'unica salvezza, ha raggiunto persone in ogni parte del mondo, compreso noi. E non ci ha raggiunto solo intellettualmente che conosciamo i fatti che riguardano Gesù Cristo, ma Dio ha aperto i nostri occhi e ci abbiamo creduto in Gesù Cristo per essere salvati. Ho menzionato prima i problemi che noi abbiamo avuto i primi anni dal matrimonio, problemi economici, problemi con persone, le difficoltà varie. A stento riconosciamo qualche cosa, ricordiamo, e non ci pensiamo mai. La maggioranza neanche ricordiamo. Problemi di macchina, cose non vengono mai in mente. Allora perché dovrei essere ossessionato dei miei problemi di oggi, che saranno dimenticati, quando piuttosto posso scegliere di pensare al mio Signore? E che Dio ha fatto sì che l'Evangelo di Gesù Cristo è stato predicato a me e poi ho creduto. Grazie a Dio. In Apocalisse 7, 9, leggiamo di come ci saranno persone di ogni posto del mondo davanti al trono di Dio, perché l'Evangelo Gesù Cristo stesso è stato creduto nel mondo, non in un posto solo. Leggo quel brano dando gloria al nostro Dio. Dopo queste cose vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche, e avevano delle palme nelle mani. E lodavano Dio, e lodavano l'agnello. E noi faremo parte, se siamo in Cristo. Grazie a Dio, noi faremo parte di quella folla che Giovanni ha visto, essendo stato portato in cielo nel futuro. Ha visto questa grande folla, coperti di vesti bianche, la giustizia di Cristo davanti al trono e l'agnello, lodando Dio per sempre. Allora Gesù, Dio, è stato manifestato in carne. L'ultima frase, è stato accolto nella gloria. Dio è stato manifestato in carne, parla dell'abbassamento da Cristo dal cielo alla terra, da essere pieno della gloria a spogliarsi della gloria per diventare anche uomo. Qui concludiamo questo inno con il fatto che Cristo Gesù, avendo compiuto la salvezza, è stato di nuovo accolto in gloria. È tornato ad essere coperto con la gloria che aveva preso il Padre prima della fondazione del mondo. La sera che Gesù fu arrestato, per poi andare alla croce la mattina dopo, pregò il Padre la preghiera sacerdotale che troviamo in Giovanni 17. E in questa preghiera chiese di essere glorificato con la gloria che aveva prima della fondazione del mondo, prima di diventare uomo. Leggo Giovanni 17, 1 a 5. Queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il Figlio tuo, affinché anche il Figlio glorifichi te. Perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Gesù, pieno di gloria, ha lasciato la gloria. Oh Signore, perdonaci per quante volte vogliamo cercare gloria per noi stessi, quando la gloria appartiene a Dio. E Gesù ha lasciato la gloria per poter salvarci. Adesso Gesù è pieno di gloria. Adesso Gesù ritornerà in gloria. In Matteo 25, Gesù sta parlando di se stesso come figlio dell'uomo e dice: Ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria. Il nostro Signore Gesù si è spogliato della gloria per compiere la salvezza. Oggi è pieno di gloria e verrà in gloria e si siederà nel suo trono di gloria per giudicare tutti. Non devi temere gli uomini. Gli uomini saranno giudicati da Gesù Cristo e non potranno scappare. Non potranno difendersi. Se non hanno Gesù Cristo, non c'è scampo. Saranno gettati nel lago di fuoco e di zolfo, dove noi meritiamo di essere gettati. Ma per grazia, Gesù Cristo ha preso il nostro peccato, perché non siamo meglio degli altri, ma siamo perdonati per mezzo dell'opera gloriosa di Gesù Cristo sulla croce. Gesù Cristo è venuto per spogliarsi della gloria, per morire sulla croce, ma è risorto, è tornato in cielo, è pieno di gloria, ritornerà in gloria per giudicare il mondo. Viviamo alla luce di questa verità. Ho iniziato dicendo che se abbiamo Cristo, abbiamo tutto. Se abbiamo Cristo, siamo ricchi, abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Siamo liberi, possiamo avere la piena gioia, possiamo avere la pace che supera l'intelligenza. La vita cristiana è una vita di fede, guardando quello che non è visibile con gli occhi umani, ma è visibile con gli occhi di fede. Gesù Cristo non è fisicamente visibile a noi, ma possiamo vederlo per mezzo dello Spirito Santo e la parola di Dio tutti i giorni, e dobbiamo guardarlo. Nulla ci aiuterà più nelle difficoltà di questa vita, nulla ci aiuterà di più che scegliere ogni giorno di vedere più di Gesù Cristo. Io vi invito di meditare ogni giorno su Gesù Cristo, di non fare la lettura, chiudere la Bibbia e poi cominciare a pensare alle faccende o peggio ancora ai problemi. No, quando tu chiudi la Bibbia inizia a pensare alle verità che hai letto. Quando chiudi la Bibbia inizia a pensare mentre lavori, mentre ti sposti, mentre sei con altri, pensa a Gesù Cristo, Dio manifestato in carne, giustificato nello Spirito, annunciato agli angeli, apparso agli angeli, predicato tra i gentili, grazie a Dio, creduto nel mondo anche da noi, grazie a Dio, e raccolto nella gloria. Pensiamo a questo. Pensiamo a chi è Gesù, quello che ha fatto e quello che farà quando ritornerà. Questo ci darà pace nelle prove. Questo ci darà gioia nelle tristezze. Questo ci darà forza per continuare ad andare avanti fino a quel giorno in cui non servirà più la fede, perché lo vedremo com'è. O che possiamo vedere più di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, adesso. Aiutiamoci gli uni gli altri in questo. Scegliamo di guardare a Lui. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo. Ti ringrazio che il Figlio di Dio, pienamente Dio, ha lasciato la gloria per diventare uomo. L'incarnazione, Dio, è stato manifestato in carne. È diventato Gesù, il Cristo. Ha compiuto l'opera della salvezza. È stato giustificato. Gli uomini negavano che fosse Dio, ma è Dio. Negavano che fosse il Cristo, è il Cristo. È stato giustificato. E poi è stato innalzato. Oggi viene predicato. E per mezzo dello Spirito Santo viene anche creduto. E tu stai ancora salvando persone. E hai salvato anche noi. Che noi non siamo giudei, siamo gentili, e ci hai salvato per mezzo di Gesù Cristo. Grazie Padre, abbiamo la viva speranza che quel Gesù che è stato asceso, che è asceso in gloria, noi sappiamo che ritornerà in gloria per giudicare il mondo. E noi abbiamo peccato, ma per grazia i nostri nomi sono scritti nel libro della vita. E la nostra speranza è in quello che Gesù ha fatto sulla croce. Grazie per quello che ha fatto. Grazie per la salvezza. Aprici gli occhi che possiamo guardare di più a Gesù Cristo. Questo ti prego. Giorno per giorno. Ti ringraziamo per Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.